Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per intercessione di San Leone, di San Gregorio Magno, chiediamo per tutti i pastori, in particolare pastori della Chiesa, ma non solo per loro, per tutto il popolo di Dio, chiediamo un rapporto rinnovato con la Scrittura. Egli, che è stato uno degli ultimi padri commentatori della Scrittura e che ha fatto del rapporto con la Bibbia, con la Scrittura, della spiegazione della Scrittura, un fondamento della sua pastorale. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 7, versetti 14-23. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore.
È la continuazione della prima parte che abbiamo già visto ieri. E per introdurre si potrebbe anche notare che l'ultima parte del versetto 19 è quella più problematica. La CEI traduce: dichiarava così, mi pare, puri tutti gli alimenti, come abbiamo appena letto. Dov'è il versetto 19? Così rendeva puri tutti gli alimenti. C'è un problema di traduzione, ci sono anche altre possibilità, perché non è espresso il soggetto, non è detto che il soggetto sia Gesù, è un participio. Letteralmente bisognerebbe tradurre purificando tutti gli alimenti. Si può intendere che Gesù dichiari, ma si può intendere anche che non sia Gesù il soggetto di questa. È il fatto stesso che gli alimenti vengono espulsi che li rendono, comunque vediamo, non voglio...
Ma questo problema degli alimenti puri e impuri è stato un dibattito molto profondo e duro per i primi cristiani, tanto che appunto negli Atti degli Apostoli vediamo che Pietro finalmente si convince quando riceve la rivelazione di quel telo che scende dal cielo e che dichiara appunto quello che Dio ha reso puro, non deve dichiararlo impuro. All'inizio della creazione Dio ha detto all'uomo: mangiate e mangiate tutto. Non è che c'era, è stata la legge di Mosè, è stato nel Levitico e nel Deuteronomio che c'è stata la distinzione tra puri e impuri, quindi è una cosa che è venuta dopo, quindi le leggi, la tradizione che dichiara certe cose impure, certe cose pure. Quindi è stato un dibattito profondo, per cui la parola di Gesù, secondo me, è stata decisiva appunto nel rivelare che cosa veramente si deve considerare puro e impuro. E a me mi ha sempre colpito quel versetto della Genesi, il capitolo 6, 6 versetto 9 mi pare. Io poi adesso ho gli occhi che non ci vedo, per cui faccio fatica anche a fare la lezione, però il versetto 9 dice: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Quindi cioè, il cuore dell'uomo è così, è malato, è ferito, per cui il Signore appunto intervenendo così, dicendo appunto, non so adesso questo versetto 19, ma comunque dichiarando che è dal cuore dell'uomo che esce la malvagità, eccetera, eccetera, non è quello che entra. Quindi i cibi non sono impuri, i cibi non è quello che entra, ma è quello che esce dal cuore dell'uomo che è malvagio, appunto, l'elenco che fa. E quindi cioè, è molto importante questo discorso che fa il Signore per derimere appunto le controversie che c'era all'inizio, quando si faceva i pasti nella messa o dopo la messa, insomma, tra cristiani che veniva dal giudaismo e che riteneva di dover osservare certe cose, e invece i pagani convertiti che insomma usavano altre cose, insomma altri criteri.
Ma io non è che abbia letto dei commenti, quindi dico le cose un po' così. Non ho neanche delle note della lezione precedente, quindi non vado un po' a naso, diciamo, ma quindi non so neanche io, ma comunque dico quello che mi è venuto in mente, e cioè questo, che mi è sembrata questa volta, però non lo so, che il Signore qui non voglia, cioè mi sembra che il discorso degli atti sia già un altro orizzonte, non lo so, però mi sembra che qui il Signore voglia distinguere tra il cuore dell'uomo, che è fondamentale, a Lui interessa istruire nel profondo i Suoi discepoli, e quindi dice loro che devono avere un grande discernimento sui pensieri, sugli inganni, insomma su tutto quello che appunto tutto quello che rappresenta il mondo interiore dell'uomo e che produce quindi azioni, azioni cattive, ecco, come appunto le impurità, i furti, gli omicidi, gli adulteri, le avidità, eccetera. Sono questi appunto che escono dal cuore, sono i propositi del male, di malvagi, e questi contaminano l'uomo. E quindi i cibi, secondo me, non sta a fare qui una distinzione tra animali immondi e animali mondi, cioè i cibi sono un'altra cosa, quindi non abolisce, non... il discorso a me pare tutto centrato sul cuore, e non sono i cibi a contaminare l'uomo, ecco. A quel tempo c'era la distinzione, quindi secondo me il Signore, e quindi il Gesù è ebreo, e secondo me lui mantiene quanto a sé, e anche Paolo, quanto a sé il rispetto delle norme giudaiche. Qui non si tratta di questo, secondo me, però è un azzardo, ecco.
Non sono, ho trovato molto difficile, appunto soprattutto questo aspetto più complessivo rispetto al Levitico, ecco, ma cioè capire come si pone in Gesù e qual è, cosa bisogna intendere. E comunque metto lì appunto anche, come diceva la Maria, col dubbio, come un'impressione, cioè a me pare che anche nella legge non c'è, per dire, nelle tavole la regola alimentare. Poi Levitico 11 dice: questi animali saranno considerati da voi come impuri, e c'è un lungo elenco del Levitico ripreso in altri punti, quindi nella Torah, quindi nella tradizione, nella legge di Dio. Ma dentro alla legge di Dio mi pare che il tono di quei comandi, il fatto che dica saranno considerati da voi come impuri, dica che la regola alimentare, insomma, intenderei forse che si possa dire che Gesù aiuta a valutare le diverse norme, e che quindi quella norma che legava, voluta da Dio, che legava Israele a un certo alimento, fosse da intendere appunto come una norma di diversa dal Decalogo. Insomma, penso che la distinzione, il fatto non è il cibo in sé impuro, ma sarà da considerare impuro come una norma che creava una barriera nel contatto con gli altri popoli, per difenderlo dall'idolatria, per difenderlo da tutte le cose che escono dal cuore, che contaminano, e che Gesù aiuti a focalizzare che il vero pericolo è il cuore, non il cibo in sé. E che quindi il discorso di Gesù non vada di petto contro la norma di Levitico, ma metta a fuoco i grandi punti di riferimento, il cibo nella sua materialità e le passioni. E che Levitico 11 sia una norma voluta da Dio, un'economia della salvezza per preservare il popolo di Israele dagli abomini delle genti. E ecco, certamente questo per la comunità messianica, quando poi dopo le genti entrano, certo che c'è stato poi tutto un problema di mensa e di cosa si poteva mangiare e no. E mi sembra che qua Gesù, rimettendo a luce il nocciolo del grande rischio, che è il cuore, non le bestie, le carni, aiuti, diciamo, di al punto di svolta per un'interpretazione che può cambiare con i tempi messianici. Però lo dico solo così. Invece volevo anche, mi ero fatto anche questo pensiero, però che non volevo che questo Vangelo qua si fermasse solo a cercare di capire il rapporto con il puro e l'impuro, perché mi sembra che il discorso voglia andare a finire invece sugli ultimi versetti, cioè su un insegnamento positivo. L'insegnamento positivo è un lungo elenco di grandi problemi che rischiano di compromettere l'uomo, e sono appunto in materia sessuale, ma non solo sessuale, sono in rapporto con il prossimo e possono nuocere al prossimo, e possono anche essere atti che non c'entrano con il prossimo, che rimangono chiusi dentro l'interiorità. E quindi questo, sono 12 termini, mi sembra che dica una vastità di insidie che sono dentro al cuore, che conosciamo benissimo, e che veramente in questo testo, secondo me, sono il vero punto di arrivo, cioè una grande ammonizione contro questo.
Allora, questo è il primo insegnamento di Gesù diretto, deciso da lui dopo un po' di capitoli, un po' di pericopi. Era dal dalle parabole del regno che non parlava non su sollecitazione di una domanda o su in conseguenza di un evento esterno di qualcuno che l'aveva avvicinato. È una parola che infatti comincia con questo ascoltate, cioè Elshu insegnava la parola e questo è quello che lui vuole dire in questo momento alle folle prima e ai suoi dopo. Quindi mi veniva da, appunto, da guardarlo con una particolare attenzione e partendo da una spiegazione che mi ero appuntata nelle lezioni precedenti, cioè in cui questo cuore del versetto 21 va inteso come la coscienza, cioè la sede, il posto dove io ho un margine se lasciare uscire o no questi propositi di male. Allora mi sembrava che nell'insegnamento che lui dà ai suoi discepoli lui giochi sul doppio significato che può avere la parola puro e impuro, cioè quello di, e come già stato detto, quello di una purità oggettiva, rituale, e quella invece di quella purità morale, quella purità che deriva da una scelta di compiere il male, di seguire una, un istinto oppure una possibilità di compiere il male stesso. E questo mi porta a mi faceva condividere quello che è stato detto prima da Paolo, insomma, che il nocciolo di questo insegnamento non è tanto se è opportuno o no continuare per i non ebrei, secondo me il problema è per i non ebrei continuare a seguire o meno la legge del Levitico, la legge alimentare, quanto focalizzare il problema di fondo di quello che lui sta insegnando con questa parabola, come è stato detto dai discepoli, e che cioè quello che veramente ci rende impuro è seguire queste tentazioni, non so, tutto ciò che tende a uscire dal nostro cuore, ciò che di male tende a uscire dalle nostre scelte e quindi a renderci fuori, metterci fuori dal suo regno, metterci fuori dalla salvezza. E questa è l'impurità.
Allora è finito, ma forse bisogna ricordare, io ho pensato così, è un capitolo che farà sempre discutere questo, quindi ci accontentiamo. Però ho pensato che nella prima parte l'impegno di Gesù è quello di difendere la legge, perché i farisei la contraddicevano e l'annullavano con la loro tradizione, dicendo una cosa, dicendo che Corban quello che è, voi annullate la legge. L'intento di Gesù è la difesa della legge contro la tradizione, una tradizione dei farisei, che non è quello che sarà poi dopo, la Mishnah, ma è una tradizione, di tradizioni ce n'erano tante, in più orali, la legge orale per mettere in pratica la legge, perché bisognava farle. Gesù però contesta i farisei, questa loro legge orale, perché contraddice, perché annulla la legge. Quindi l'intento di Gesù non è annullare la legge, ma è casomai difenderla. Da anche questi tentativi dei farisei che lui non condivide, ha una sua linea, ha una sua scuola, i farisei ne avevano un altro, questi vengono da Gerusalemme, lui era nella Galilea e in Galilea c'erano anche altre tradizioni, altre come dire, scuole di pensiero all'interno del giudaismo per la difesa della legge, per attualizzare la legge. Non è d'accordo quindi con loro, perché aggiungono norma su norma, e quelle norme che sono ricordate prima della tradizione, no, che lo dice, i giudei infatti quando tornano dal mercato non sono nella legge, sono le norme aggiuntive dei farisei. che è per difendere la legge. Gesù le contesta. Le contesta perché prima di tutto loro con questo modo di fare annullano la legge e cita il caso Corban, no? Quando, e poi dice, e poi sta parlando quindi non tanto delle norme di puro impuro della legge, che Gesù rispetta, Gesù non le ha annullate, e Gesù continuava a rispettarle. Qui siamo all'interno ancora del mondo giudaico, qui non ci sono ancora i gentili, è un problema successivo, quello di Pietro e quello di Paolo, la lettera ai Romani, qui siamo all'interno del popolo ebraico, Gesù non annulla nulla, non annulla la legge, la distinzione fra il puro e l'impuro. Che rimane, e semplicemente quello che contesta è quello che fanno, sono le distinzioni ulteriori dei farisei, tutte quelle che dicono se si va al mercato, e lui dice ma no, prima di tutto voi lo dite, poi non osservate la legge e l'annullate, e in secondo luogo lui dice Gesù non sono le cose che entrano dalla bocca, di fuori dell'uomo, perché queste cosa fanno? Non vanno nel cuore, ma vengono nello stomaco, vengono digerite, poi vengono espulse e in questo modo sono purificate, perché nel senso che non toccano il cuore, ma non sta parlando della legge del puro impuro, sta parlando delle cose che sostenevano questi farisei, ecco, queste persone. Io almeno l'ho letto così, se lo leggiamo così forse è un po' più semplice, è duro forse per noi accettarlo, perché noi, per esempio, la traduzione, questo ha portato la traduzione del versetto 19, così Gesù rendeva puri tutti gli alimenti. Prima di tutto non c'è il soggetto, e c'è catharizon, è un participio, e non rendere, dichiarare impuri, forse è una traduzione che contiene già un'interpretazione, mentre purificando è lascia molto più, è molto più letterale, e non va, non, diciamo, non sconfina dando un'intenzione a Gesù di annullare una legge. Questo non è affatto così. Non so se si è capito. Non c'è niente. Sì, perché noi abbiamo ha letto questo brano alla luce dei problemi successivi del mondo, del rapporto con i gentili, eccetera, ma qui non c'è, siamo ancora nel mondo, Gesù sta parlando a degli ebrei, alla sua gente, al suo popolo, e non annulla la legge. Poi ci saranno tutti i problemi successivi. Poi adesso, sì, ma io ho dato un'altra interpretazione, io non dico di aver, non pretendo che sia, però voglio dire, ce ne sono anche altre ormai di strade che si stanno tentando, perché Gesù qui non, allora sarebbe in contraddizione con quello che, di cui accusi i farisei, voi annullate la legge e poi Gesù la va a annullare.